parliamo dell'Italia alla fine del 300 e all'inizio del 400. Volevo riprendere un attimo il discorso relativo al passaggio da comuni a signorie. I comuni sono istituzioni politiche che più o meno coincidono con la dimensione di una città-stato e della sua campagna circostante. I comuni interessano una parte dell'Italia, non tutta, hanno una storia, come tutte le storie, ha una specie di dinamica quasi biologica per cui nascono, crescono, maturano, decadono e alla fine muoiono. In che cosa coincide la morte dei comuni? Nella loro trasformazione da comuni a signorie. La signoria è un'istituzione politica monarchica in cui c'è una famiglia regnante e c'è un signore in particolare che detiene il controllo politico della città. Di solito una persona ricca e una persona affermata che finisce per acquisire il controllo politico della città stessa. O è un esponente del ceto produttivo, vedi per esempio, viene detto, banchieri, oppure viene dal mondo delle milizie, vedi i capitani di ventura, abbiamo già discusso. Un'altra via per diventare signore di una città era la via podestarile. Che cos'è il podestà? Allora, il podestà è una figura che viene istituzionalizzata come la figura di un esperto, di un tecnico. Di solito il podestà è un professionista della politica, soprattutto è un professionista che viene interpellato come arbitro per risolvere una situazione ingarbugliata dall'alto della sua competenza tecnica e soprattutto dallo suo essere super partes, cioè non essere invischiato negli interessi locali e nella faziosità che è tipica dei comuni italiani. Quindi tipicamente all'interno di un comune abbiamo detto che la vita sociale era una vita molto violenta, in cui spesso c'erano attacchi, colpi di stato, prese di potere, esili e contro esili. Per uscire da questa logica di violenza tra le parti e per evitare che la parte vincente applicasse delle regole per opprimere la parte sconfitta, come abbiamo visto con Dante, cioè viene esiliato, i suoi beni vengono confiscati, i suoi figli vengono esiliati a sua volta e quindi sostanzialmente i guelfi neri opprimono i bianchi sostanzialmente, cioè non operano secondo una logica di pacificazione, ma secondo una logica faziosa. Sarebbe un po' come dire appunto che a un certo punto gli interisti prendono il potere, ovviamente mettono fuori gioco tutti i tifosi delle altre squadre, insomma, cioè diventa una cosa irricevibile. Ci vuole qualcuno che abbia quella serenità d'animo di poter decidere nell'interesse supremo di tutti e non di parte. Chi è questo? È il podestà. Il podestà è un uomo che ha competenze giuridiche, è un uomo che se ne intende di diritto, è un uomo di solito che non è lui solo, ma una squadra di tecnici, di segretari, di notai, di persone che lo assistono, sa scrivere le leggi e quindi rimane il gioco politico del comune, per cui la gente vota e si esprimono delle maggioranze e delle minoranze. Ma contemporaneamente, quando la situazione è grave, si pensa che una buona soluzione sia quella di chiamare un podestà. Un podestà è un tecnico. Allora io spesso faccio a lezione un parallelismo attualizzante per cercare di capire. Proviamo a immaginare una situazione ingarbugliata e di crisi in cui i partiti politici che abbiamo votato, che sono stati votati, abbiano ricette completamente contrapposte e non soddisfacenti perché non arrivano a risolvere la situazione. Qual è l'evento storico più vicino a noi che possiamo ricordarci? Bisogna parlare di cose vicine perché voi avete esperienze di pochi anni. Allora, l'esperienza più vicina ovviamente è l'emergenza sanitaria del Covid. Il Covid sarà stata una situazione complicata, penso proprio di sì, perché è una situazione che non aveva precedenti oppure aveva precedenti molto lontani nel tempo che non erano immediatamente utilizzabili. All'epoca c'era un governo in carica che cercava di gestire la faccenda, ma c'erano opposte visioni sulla modalità di gestione. Tutto aperto, tutto chiuso, vaccinazioni sì, vaccinazioni obbligatorie, vaccinazioni non obbligatorie, insomma era una situazione ingarbugliata in cui bisognava prendere delle decisioni complicate e in cui le forze politiche dimostravano scarsa capacità, scarsa maturità, ricette troppo contrastanti. Alla fine qual è stata la soluzione per risolvere il problema dell'emergenza, per gestirlo in maniera competente, con superiore serenità? Qual è stato? Sì, la quarantena è stata una decisione assunta dal governo nell'immediatezza dell'emergenza, però a un certo punto il governo che ha gestito le prime fasi dell'emergenza a un certo punto è stato mandato a casa, è stato fatto cadere ed è stato sostituito uscito da un governo. Perché? Perché risultava inadeguato o comunque c'era la percezione che quella ricetta non funzionasse, che ci fosse una controricetta che era drasticamente opposta rispetto a quella. Quindi la soluzione politica qual è stata all'epoca? Ovviamente sto pensando che il podestà, in quanto governo di un tecnico chiamato apposta a togliere le castagne dal fuoco, a risolvere una situazione ingarbugliata, assumendo delle decisioni che non potevano essere oggetto di accuse, sono decisioni faziose di una parte contro l'altra, ok? Ha degli elementi di somiglianza con quello che abbiamo vissuto in epoca recente. Ovviamente nessuno di voi legge un giornale, ascolta un telegiornale, quindi non avete neanche la benché minima idea di che cosa sia capitato pochissimi anni fa. Cosa è capitato? Perfetto, grazie. Quindi il governo in carica, che era il governo Conte, se vi ricordate, è caduto e al suo posto è stato affidato, attraverso ovviamente tutte le, come dire, le vie che la democrazia prevede, costituzionali, comunque è stato affidato il potere a una persona che non si era presentata alle elezioni, non aveva un partito politico, aveva però la fama di essere una persona responsabile, competente, capace, stimata, e quindi aveva, per così dire, il curriculum vitae per poter portare avanti un'azione equilibrata e saggia. Va bene? Chi è stato questo personaggio? È stato Mario Draghi, il quale aveva delle competenze non sanitarie, ma legate al mondo delle banche, al mondo appunto dell'economia, e ha gestito il governo per gli anni difficili del Covid in una maniera che poi ciascuno di voi deciderà se è stata saggia o non saggia. Ad ogni modo, nel momento della crisi ci si è affidati a una persona esperta. Si chiama generalmente questa soluzione il governo tecnico o il governo dei tecnici. Che cos'è un governo dei tecnici? È qualcuno che non può essere accusato di essere fazioso, perché è super partes, cioè qualcuno che è competente, la cui competenza non viene messa in discussione da nessuno. È una persona generalmente molto stimata e quindi, in quanto è stimato, le sue decisioni vengono ritenute sagge e la gente è più accondiscendente ad accettarle e a rispettarle. Nel frangente della emergenza sanitaria, quella fu la decisione. Ovviamente la situazione è molto diversa, però intendo dire che il podestà concettualmente è la stessa cosa. Se tu hai guelfi e ghibellini, oppure guelfi bianchi e guelfi neri, ed è impossibile trovare una composizione, perché quello che fanno i guelfi bianchi non è accettato dai guelfi neri, i quali impugnano la spada e cominciano a provocare disordini, e viceversa, qual è la soluzione che si trova? Incaricare una persona terza, esterna, che non è neanche fiorentino, viene da fuori, è un esperto, è stimato, viene pagato per fare quello, lo fa e se ne va a casa. Si chiama il governo dei podestà. E ancora oggi nelle nostre città, se andiamo in visita turistica, a volte leggendo le guide troviamo il palazzo del podestà, palazzo podestarile. Palazzo podestarile è l'edificio che ospitava il podestà e la sua squadra, chiamato dai magistrati, dalle magistrature comunali, per gestire. Vedete che il podestà è una forma intermedia tra il comune e la signoria. La signoria è un sovrano che comanda e decide senza interpellare nessuno, in nome del fatto che ha un potere che ha ottenuto in qualche maniera. Invece il comune è la piena elezione di magistrati che dipendono o che rispondono ai propri elettori. Il podestà non è un eletto, è uno chiamato, è uno stipendiato. La sua competenza lo rende capace di decisioni, non sappiamo se siano state sagge, ma che vengono ritenute sagge e, diciamo, relativamente indiscutibili. Non sono indiscutibili perché lui abbia la forza di imporle, ma perché è la sua autorevolezza che le rende meno discutibili rispetto alle decisioni faziose prese dai guelfi bianchi, dai guelfi neri, eccetera eccetera. Non so se mi sono spiegato. Analogamente, non è che Draghi avesse la bacchetta magica, ma quello che era deciso dal governo Draghi era riverito di più di quanto non fosse quello che veniva deciso dal governo Conte, che Conte era l'espressione di una maggioranza politica. Draghi veniva da fuori e tutti lo consideravano una persona molto intelligente e molto capace, e quindi le sue decisioni venivano rispettate, non perché lui avesse il potere di puntare il mitra contro le persone. Vabbè, certo, come capo del governo poteva anche controllare la polizia, certamente, però intendo dire anche il governo Conte poteva farlo, cioè il peso delle sue parole derivava dalla sua autorevolezza. Così è il podestà, è un tecnico a tempo determinato, presta servizio, risolve i problemi e dovrebbe andarsene. Un podestà che sia bravo viene chiamato da varie città, perché se ha ben servito una città può ben servirne un'altra completamente diversa. La sua è un'azione neutra di carattere tecnico, diciamo così, e garantisce la terzietà di un arbitro stimato, non di un arbitro venduto, ma di un arbitro stimato. Quindi è una soluzione intermedia. A volte si diventa signori essendo prima stati podestà, e si capisce il percorso. E infatti al termine del mandato di Mario Draghi c'era qualcuno che diceva: per l'amor del cielo, ridateci ancora Draghi, perché un uomo competente, capace, intelligente e sagace come lui non c'è nella politica. Nella politica ci sono soltanto ciarlatani, adesso sto semplificando, ciarlatani che portano avanti delle lotte faziose, e noi non li vogliamo. Continuiamo sulla via di Draghi, ok? In questa maniera si diventa signori di una città, e questa è la prova. Molti podestà, alcuni podestà che hanno ben meritato, finiscono per acquisire così tanto potere da poter dire: adesso sono qui e nessuno mi manda via, e diventano i signori di una città. Va bene? L'altra distinzione che volevo fare è tra signore e principe. Ci sono entrambe le categorie. Concettualmente le due figure non sono diverse, si tratta comunque di monarchi, cioè di sovrani di una cellula politica, che è quello che un tempo era un comune, ma che siccome appartiene ad uno solo non è più comune, perché la parola comune vuol dire che è di tutti. Res publica, repubblica. Repubblica significa la cosa di tutti, cioè è la stessa cosa che dire comune. Quindi si passa da una forma repubblicana a una forma monarchica e legata a una casata. L'unica differenza tra principe e signore è che mentre il signore ha usurpato il suo potere, facendo cessare il gioco democratico delle elezioni dei magistrati, aprendo una parentesi faccio notare che anche questo gioco democratico elettivo era a sua volta un'usurpazione. Un'usurpazione di quale legge? Cioè, voglio dire, a Firenze, a Milano si eleggevano dei magistrati, dei consoli, ma anche questo regolamento era un'usurpazione di una regola preesistente che nessuno osservava più. L'Italia settentrionale vede la fioritura dei comuni, ma i comuni sono un fenomeno spontaneo in violazione di norme giuridiche. I comuni italiani a chi dovrebbero appartenere legittimamente, secondo la legge? All'imperatore, certo, all'imperatore tedesco. Abbiamo trovato imperatori tedeschi che hanno provato a ricondurre all'obbedienza le città italiane, e chi sarebbero stati? Barbarossa, per esempio, oppure Federico II di Svevia. Loro erano per la legalità, e la legalità qual era? Era che i comuni erano sudditi dell'imperatore tedesco. Poi sappiamo che le cose sono andate diversamente, quindi voglio dire che gli istituti e gli statuti comunali sono tutti illegali, e adesso la signoria è un'altra forma di illegalità, ok? Si passa quindi dal legittimo governo dell'imperatore allo statuto comunale in violazione delle leggi imperiali, alla modalità signorile in violazione degli statuti comunali. Vedete che la storia procede per illegalità, se vogliamo dirlo. Cioè la legalità ovviamente è conservazione dell'ordine esistente, ma la storia tende a distruggere quello che ha creato, e quindi ogni nuova forma di potere per definizione è illegittimo, nel senso che si fonda sulla violazione dei vecchi ordinamenti. Ci siamo? Ecco, tanto per essere chiari. E allora, morale della favola, concludendo, il tema è appunto questo, che mentre i signori semplicemente si limitano a violare e a usurpare e a distruggere gli statuti, oppure a fingere che esistano quando in realtà non esistono più, mentre i principi acquisiscono una patente di legittimità. Allora la domanda che vi pongo è la seguente: ma chi è che può rilasciare una patente di legittimità al potere di un signore trasformandolo in principe? Perché il principe è un signore che ha una patente, cioè un pezzo di carta che stabilisce che lui, secondo la legge, governa quella città, e non usurpando. Il signore no, è uno che governa ma non ha un pezzo di carta su cui fondare il proprio potere. Il principe ce l'ha. Chi è che lo può rilasciare? La Chiesa? In che senso? Allora, ok, però la risposta più corretta è un'altra. La Chiesa può, certamente che la Chiesa, sappiamo che per tutto il Medioevo ha conteso all'imperatore il potere, giusto? Per esempio sappiamo che la Chiesa, insomma, non è che torniamo a fare la lotta per le investiture. Sapete cos'è stata la lotta per le investiture? E sappiamo che la Chiesa spesso ha detto che l'imperatore è un suddito della Chiesa ed è lui eventualmente che deve accettare da parte della Chiesa il potere. Quindi la Chiesa sarebbe il supremo di tutti i poteri nella visione della Chiesa teocratica. Però tecnicamente, giuridicamente, chi è che ha il potere di dire, di attribuire le funzioni di governo di una città italiana? La pace di Costanza del 1183 stabilisce per l'appunto questo, e cioè che i comuni, avendo vinto la battaglia di Legnano, sono liberi di fatto, ma giuridicamente hanno fatto una formale professione di sottomissione all'impero. Vi ricordate? Ve l'avevo sottolineato a suo tempo, dicendovi che non aveva alcun valore sostanziale, ma formalmente i comuni accettavano le richieste del Barbarossa, e cioè che si dichiarassero sudditi dell'impero, il che non significava niente, perché l'imperatore non avrebbe riscosso i tributi, non avrebbe interferito con le magistrature, non si sarebbe interessato del loro destino. Avevano vinto, vi ricordate? Ma giuridicamente rimanevano sottomessi. Allora la domanda diventa un'altra. Se l'imperatore in primo luogo, certamente che anche la Chiesa, perché nella visione della Chiesa è la Chiesa che prima attribuisce all'imperatore il potere di comandare l'impero, ci siamo. Però formalmente i comuni italiani sono vassalli dell'impero, dell'imperatore pertanto. Okay. Se giuridicamente le città italiane dipendono dall'imperatore tedesco, perché l'imperatore tedesco dovrebbe attribuire a un signore italiano il compito di governare in nome per conto dell'imperatore quelle città? Notate che l'imperatore tedesco è disinteressato rispetto alle città italiane, sono stati sconfitti due volte, non tornano più in Italia, tranne qualche rara spedizione che però non porta nessun risultato. Quindi in sostanza si tratta per l'imperatore di attribuire una funzione sulla carta, ma lui non ne avrà nessun vantaggio. Non è che ne so, il duca di Milano poi dovrà versare il tributo all'imperatore tedesco, non verserà nulla, cioè gestirà la città come se fosse la sua, però ha un pezzo di carta timbrato con il timbro imperiale, rilasciato direttamente dall'imperatore, che dice che la dinastia dei Visconti è legittima perché è licenziata, è attribuita direttamente da chi ha la possibilità di attribuirla, che si chiama imperatore tedesco. Ci siamo? La domanda è: perché l'imperatore tedesco dovrebbe rilasciare questa sorta di patenti? Capisco che lui voglia avere il potere sulle città italiane, ma quello non ce l'ha, non ce l'ha da quel lontano 1183, e non è che siano cambiate le cose, l'Italia rimane indipendente. Quindi perché scrivere pezzi di carta attribuendo a questa o a quella famiglia il potere di governare una determinata città? Potere sulla carta, avete capito, è opera di inchiostro. Ma anch'io sono un insegnante sulla carta, non so se mi spiego. Cioè, sono un insegnante perché ho la patente che mi è stata rilasciata da chi ne ha la funzione. Se non avessi la patente sarei uguale, ma non potrei insegnare. Se venissi in cattedra sarei un usurpatore. Che ci fa uno senza pezzo di carta a insegnare? Non ha la patente. Quindi voglio dire che le patenti possono essere molto importanti. Cioè, tu puoi saper guidare la macchina, ma se non hai la patente non puoi guidare. Se guidi e ti beccano, ti dicono: cosa ci fai la guida? Ma io so guidare benissimo, meglio di quelli che ce l'hanno la patente. E non importa, senza patente non si guida. Stabilito che le patenti sono utili, servono perché se qualcuno ti ferma dici: ma io l'ho patente, non sto facendo niente di male, ci siamo? Quindi se qualcuno ti ferma per la strada e ti dice: perché governi Milano? Ho la patente. Chi te l'ha rilasciata? Chi poteva rilasciarmela? E chi poteva rilasciartela? L'imperatore. Non è lui il padrone della città di Milano? Ma sono 200 anni che si governa da sola. Non importa, il titolare è lui. La domanda rimane: perché l'imperatore doveva rilasciare le carte? Sono 200 anni e più che lui non è più interessato all'Italia. Ormai gli imperatori tedeschi hanno tanti problemi in casa, abbiamo visto che ci hanno provato a più riprese, le cose sono andate male, quello è un capitolo chiuso. L'impero tedesco non guarda l'Italia, non al momento perlomeno, per cui rilasciare pezzi di carta tu dici: ma a lui non costa niente, capito? Ma perché deve rilasciarlo? Lui non rilascia niente, anzi in un certo qual modo, attribuendo il potere alla famiglia, è come se se ne spogliasse, capisci? Lui sulla carta continuerà a dire imperatore d'Italia, re d'Italia, anche se non governa niente, capisci? Allora, dilemma storiografico. Perché avviene tutto ciò? Dai, è molto più semplice di quello che potete immaginare. Voi siete l'imperatore, non ve ne importa più niente dell'Italia. Avete tantissimi problemi in Germania e la prospettiva dell'Italia ormai è remota e non vi interessa più. Viene qualcuno che vuole da voi un pezzo di carta con un bollo e un timbro che dica che lui è il legittimo signore della città, che tanto governa lo stesso. Magari la governa già da tanti anni, ma a questo punto vuole il pezzo di carta. Che cosa gli rispondete? Vuoi incassare, è chiaro? Queste patenti valgono come l'oro, gli imperatori le rilasciano ben volentieri se voi pagate. Pagate. Quindi l'unica differenza tra un signore e un principe è che il principe è un signore che ha sborsato una fetta del suo patrimonio per avere un pezzo di carta. Questo pezzo di carta lo legittima e legittima il suo erede. Suo figlio, il figlio del signore di Milano, non è il figlio di uno che ha usurpato il potere, ma è il legittimo erede di una dinastia che regna in base alla legge. E questo conta tanto, è una forma di consolidamento del potere. Nessuno potrà dire che c'è un'usurpazione. È lì perché ne è legittimato giuridicamente, secondo la legge. Ci siamo? Ovviamente il corrispettivo è un pagamento in denaro. L'imperatore incassa e rilascia pezzi di carta. Capite che è un buon affare tutto sommato. Quindi signorie e principati. Basta. Adesso andiamo rapidamente a vedere quello che succede qui. Pagina 308-309. E vedete il passaggio dalla consistenza di città alla consistenza di stato regionale. Buoni buoni. Allora vediamo a sinistra la mappa del Ducato di Milano. E vedete che Milano... un lazzaretto. Vedete che Milano, già a metà del 300, siamo nell'età praticamente della peste, si è allargata fino a inglobare l'intera Lombardia, più o meno. Brescia, Bergamo, Lodi, Como, Novara, vedete che sono tutte sotto il controllo di Milano e addirittura anche parti sparse. Ma all'inizio del 400, addirittura, vediamo che Milano arriva ad allargarsi ben oltre i propri confini. Vedete che Milano ingloba Verona, Vicenza, Feltre, Belluno, Perugia, Siena, Pisa, Bologna, cioè qualcosa di gigantesco, al punto che si può pensare che Milano sia destinata a conquistare tutta l'Italia. Beh, non ci sarebbe niente di male, sarebbe l'unificazione. Però peccato che nel frattempo la stessa cosa facciano gli altri stati. Seconda mappa, Venezia. Venezia per secoli è stata una città e il mare e basta, anzi un'isola sul mare, nella laguna. Nel corso del 300 e poi nel 400 Venezia decide di costruire uno stato di terraferma, non più una città e il mare, ma uno stato di terraferma che la proteggesse. Lo scopo iniziale era avere protezione, perché se ci attaccano alle spalle siamo sguarniti. È meglio avere uno stato di terraferma, così siamo sicuri che non arrivano attacchi nei nostri confronti. Quindi Venezia si impegna in guerre e vedete che inizialmente conquista Treviso e poi conquista l'Istria, diciamo, le coste dell'Istria, e poi nel corso del 400 fa un movimento che la porta in rotta di collisione con Milano, perché Milano tende ad andare verso est e Venezia tende ad andare verso ovest. A volte prevale Milano, a volte prevale Venezia. Venezia, arrivata alla massima sua estensione, controlla l'Istria, tutto il Friuli, Belluno, Vicenza, Verona, che sono oggi provincia venete, il lago di Garda, arriva a mangiarsi anche Brescia, arriva a mangiarsi anche Bergamo e arriva a pochi chilometri da Milano. Naturalmente le due mappe non sono compatibili. Quando si espande Milano, arretra Venezia. Quando avanza Venezia, arretra Milano. Tra l'altro controlla anche Ravenna, tra l'altro controlla anche dei piccoli territori in Puglia. Perché è così interessante la Puglia? Perché Venezia spadroneggia nell'Adriatico. Nessuno, cioè il mare Adriatico viene considerato il mare di Venezia, per capirci. Nessuno. E quindi è interessante, per evitare che ci siano concorrenti, controllare anche l'imboccatura dell'Adriatico. Qual è l'imboccatura dell'Adriatico? È l'Albania e la Puglia. Quindi è bene controllare quei territori. E Venezia li controlla alla massima sua estensione. Ma ovviamente Milano contrattacca, quindi è sempre molto contrastata la faccenda. Poi andiamo a Firenze, terza mappa. Vedete che Firenze inizialmente si mangia le cittadine circostanti, poi si mangia Prato, Pistoia, Arezzo. Notate che Siena rimane autonoma, rimane una repubblica di Siena, anche Lucca rimane autonoma. Livorno viene mangiata tra il 300 e il 400, quindi vedete che si estende fino a controllare Pisa, Piombino, Livorno, e le sue dimensioni sono più o meno quelle della Toscana attuale, un po' più piccola, va bene? Insomma, Milano, Venezia e Firenze si contendono il controllo dell'Italia. Qual è il problema? Che nessuna di esse riesce a conquistare l'Italia, perché c'è anche la Chiesa, perché c'è anche Napoli, e la Chiesa si mette sempre di traverso, impedendo a questo, a quello stato regionale, di prevalere sugli altri. Fino a quando non si arriva, nel 1454, noi andiamo rapidamente in questa fase, a stabilire la pace di Lodi. La pace di Lodi, a metà del 400, è importantissima. Intanto coincide temporalmente con la fine della guerra dei cent'anni, 1453, il crollo dell'impero bizantino, 1454. Per l'Italia, 1454 è la data in cui gli stati italiani firmano una pace duratura che durerà per 40 anni, fino al 1494. È una pace con cui si stabilisce questo, che nessuno stato deve modificare i propri confini ai danni degli altri. E che se uno Stato attaccherà un altro, tutti gli altri attaccheranno lui, secondo la logica dell'equilibrio. Questa logica dell'equilibrio è una logica benedetta da un lato, maledetta dall'altro. Benedetta perché garantisce 40 anni di pace, di sviluppo e di prosperità. Sono gli anni in cui l'Italia diventa quel monumento a cielo aperto che è ancora oggi, cioè una località meravigliosa, ricca d'arte, ricca di tesori, di monumenti e via dicendo. Sono anni di umanesimo e di rinascimento, cioè il fulgore più bello della civiltà italiana. Sono però anche gli anni in cui l'Italia si condanna a rimanere divisa politicamente, mentre nel frattempo si unificano molti stati. L'Inghilterra, la Spagna, il Portogallo, la Francia si stanno unificando. Perfino la Russia si sta unificando in questa fase storica. Emergono quindi dei forti stati nazione e l'Italia rimane una nazione senza stato o con tanti stati plurali. Il risultato è che si condanna all'irrilevanza politica e ci sarà tutta una stagione successiva che si chiamano le guerre d'Italia, cioè l'Italia che viene fatta oggetto di conquista da parte delle grandi nazioni, delle grandi potenze straniere. Quindi un paese ricco, un paese colto, un paese prospero, ma incapace di proteggersi militarmente e politicamente. E questo sarà un grave fardello, perché l'Italia sarà destinata poi alla decadenza nei secoli successivi. Quindi la pace di Lodi, ovviamente non tutto dipende da questa pace, però diciamo ha una grossa responsabilità sul fatto che l'Italia sarà destinata nei secoli successivi a decadenza e a immiserimento della propria condizione, mentre all'epoca è forse la parte più sviluppata d'Europa.